andare subito a Ferrara, entro oggi. La ragazza ha fatto il liceo, comincia da lì.
Va bene. Le prime scene di Cronaca di Namore sono dentro questo liceo perché il protagonista cerca, sì, cerca la ragazza che...
Sì, sì, sì.
Però non è qui, è da un'altra parte della città.
È da un'altra parte, se poi adesso è diventato...
Adesso poi è diventato il tribunale.
Il tribunale, quindi assolutamente non è più... Ma allora era il liceo, il famoso liceo classico, si vede che lì era rimasto.
Anche noi siamo andati a Ferrara, non sulle tracce di una bella donna, come l'investigatore di Cronaca di un amore, ma sulle tracce del suo regista, Michelangelo Antonioni, che il 29 settembre avrebbe compiuto 100 anni. Ferrara, così malinconica e impenetrabile come le atmosfere delle sue pellicole. Una Ferrara a noi sconosciuta, dove tra la nebbia e le biciclette è cresciuta una generazione di artisti.
Dopo aver frequentato il ginnasio Ferrara, pur essendo dotato, diciamo, per le lettere, in particolare per le arti, Antonioni si iscrisse all'Istituto Tecnico.
Che tra l'altro, che mi son fatta.
Tra l'altro aveva sede vicino al liceo classico frequentato da Bassani nell'attuale complesso del Tribunale di Ferrara.
Perché uno come Antonioni si iscrive a un liceo tecnico, a un istituto tecnico?
Allora, diciamo la motivazione...
Piazza del Municipio. L'appuntamento è alle 10 del mattino al secondo piano dell'ufficio ricerche storiche del comune. Ci aspetta il professor Francesco Scafuri, dietro un'enorme scrivania scura che occupa quasi per intero l'ufficio. Alle sue spalle le tracce della storia di Ferrara. Sul muro c'è ancora un affresco dell'epoca in cui in questo palazzo abitavano i duchi estensi.
Allora era Emilio Teglio e che fu il preside di Bassani.
In quel periodo già si conoscevano?
In quel periodo direi che probabilmente si conoscevano di vista, ecco, frequentando lo stesso complesso scolastico, anche se uno appunto faceva il liceo e l'altro l'istituto tecnico. Ma ebbero modo di conoscersi e anzi di confrontarsi successivamente sui campi da tennis del Tennis Club Marfisa. Tra l'altro, questa è un'altra caratteristica comune, entrambi, Michelangelo Antonioni e Bassani, scrivono sul Corriere Padano, che era il quotidiano, diciamo, locale, fondato da Italo Balbo nel 1925, era un giornale conosciuto anche a Roma. E quindi fu in qualche modo più semplice sia per Michelangelo Antonioni che per Bassani, quando entrambi poi andarono a Roma,
farsi
conoscere. In realtà erano già abbastanza conosciuti, proprio per questo motivo. Ecco.
Sì, immagino un giovane Antonioni che gioca a tennis, fa teatro. Però
anche questo è particolare, nel senso, spesso i letterati, soprattutto una volta, si immaginano di più come persone, dico, chiuse nella biblioteca, ma quasi. Invece due, Antonioni e Bassani, entrambi, sì, che diventano campioni di tennis, cioè
campioni
non lo fanno
tennis,
solo,
sì,
per...
No, erano degli sportivi...
Hobby.
E in particolare Michelangelo Antonioni piaceva moltissimo alle donne perché era un bel ragazzo, alto.
Ha avuto anche delle belle,
magro,
delle,
sì,
belle,
ah, eh sì,
delle bellissime donne
nella sua vita, Antonioni. Sì, basti pensare a Monica Vitti. Era un po' l'idolo.
Si è iscritto all'istituto tecnico perché si è rinvaghito di una ragazza.
No, questa è una falsità.
È una falsità.
È una leggenda metropolitana. Lui si è iscritto, questa è la vera storia, lui si è dovuto iscrivere all'istituto tecnico perché lui era iscritto al liceo classico, ma ha litigato con il preside di allora, addirittura gli ha dato, credo, anche uno schiaffo sulla porta dell'istituto davanti a testimoni, quindi a quel punto è stato espulso dalla scuola, non è stato sospeso, non so. E quindi ha dovuto... Lui aveva un ottimo rapporto con i genitori, tutte e due, perché, come ripeto, erano due persone molto intelligenti e poi direi anche avanzati rispetto all'epoca, perché insomma... Mio zio è del 12, quindi...
Stiamo andando intanto nella casa dove lui, una delle prime case.
Una delle prime case, diciamo, è l'ultima che ha...
Via del Turco.
Ha abitato lui stando qui a Ferrara, l'ultima che ha abitato prima di andare a Roma, quando erano ancora vivi i suoi genitori. L'ingresso era, adesso non c'è più, c'è un negozio, c'è una cioccolateria.
Questa?
Il piazzino su cui si affacciavano, questo qui.
Ah, tra l'altro un appartamento in vecchio stile, molto bello, è rimasto così com'era questa casa.
Credo di sì, non so se hanno, forse magari hanno un po' modificato qualcosa all'interno, penso.
Ma secondo lei chi ci abita adesso sa che questa è stata la casa di Antonioni?
Non lo so, non saprei dirlo.
C'era una scala da cui si entrava lì, appunto in quella che adesso è una pasticceria, cioccolateria, e c'era uno scalone abbastanza grande, adesso io me lo ricordo con gli occhi di bambina, forse era più meno grande di quanto, però lì, ecco, c'è una cosa particolare, una cosa di cui mio padre si vergognava moltissimo, che invece su cui mio zio rideva, perché mio padre era più anziano di 2 anni. E per cui un giorno mio zio era giù e mio padre gli ha lanciato in testa un sasso dalla tromba delle scale, gli ha fatto un buco in testa proprio Michelangelo, e mio padre se ne è sempre vergognato moltissimo. Michelangelo aveva capito che tra bambini succede, tra fratelli succede questo ed altro, insomma, ma c'è questa cosa particolare legata a questa casa.
È uno dei più antichi teatri poi diventati cinema di Ferrara.
Quindi Michelangelo abitava già davanti a un teatro.
È stato un teatro del 600. Sì.
Chiamarsi Antonioni è un'eredità importante. Lo sa bene Elisabetta. Antonioni, il regista, era quello sul set. Per lei, invece, era lo zio Michelangelo, un uomo diverso dal Nino del Circolo Marfisa, ma anche dal maestro riconosciuto da tutti.
Io ricordo che qui, da bambina, dettero un film di mio zio, non mi ricordo quale, ma io ero minorenne, non avrei potuto vederlo.
Però è sempre la nipote, insomma, si è intrufolata.
Si mi hanno fatto entrare clandestinamente, diciamo. Ah, lì poi, ecco, mi sono dimenticata, c'è una cosa particolare, un po' così. Lì c'era la vecchia pescheria di Ferrara.
Sì.
Allora lui, appunto, perché era bello, una sera andò a trovare una signora
nella pescheria
perché il marito era andato fuori. Ma il marito tornò prima, solita storia.
Quindi lo beccò nella pescheria?
No,
non lo beccò perché lei lo chiuse nella
cella frigorifera.
Da quel giorno lui il pesce, una pietra sopra, e non lo mangiò. Praticamente non ha più mangiato pesce, proprio perché si vede che sei talmente chissà. Anche nei suoi racconti, che lui, quando io ero bambina, cercava di purgare un po', di censurare dei suoi rapporti con le donne, come dicevo prima. Lui addirittura aveva queste ragazze che magari facevano per mestiere, ma da lui non volevano niente, perché era un tale piacere poter andare con un uomo così, e lui aveva sempre un rispetto da adulta, io quindi lui già. Lui mi ha detto che aveva sempre mantenuto un grande rispetto, diciamo, per le prostitute, proprio per intenderci, perché erano donne veramente oneste. Lui addirittura mi disse, erano le uniche donne che non l'avevano mai tradito. Queste sono le zone che Michelangelo frequentava di meno, perché a parte quando ha abitato lì nella casa che abbiamo visto prima, che era proprio in centro, la casa dove è stata apposta questa lapide era del borgo di San Giorgio, quindi lui all'inizio da ragazzo ha fatto veramente la vita del borgo.
Va questa casa vicino qua all'affluente del Po,
sì,
per cui immaginavo
sì.
Un po' magari ragazzino che magari andava a giocare al fiume o...
Lui andava a giocare ancora di più su questo montagnone, noi lo chiamiamo montagnone, sono le mura, diciamo, è un terrapieno, non so com'è, e lui andava lì su, addirittura ha imparato a sciare lì, che se uno vede si mette a ridere, se come ha fatto a imparare a sciare, perché saranno 5 centimetri di discesa, però invece lui ha imparato proprio lì, e poi lui con queste signorine si incontrava la notte lì.
dove lui ha imparato a sciare, sul Montaglione. Qui lui, che sembra
a destra,
sì sì, adesso vado a destra, sì sì, lì lui ha imparato a sciare, perché in quelle due
questo
cose lì
è un cumulo di terra, dei lavori estensi che fanno gli estensi per le mura,
sì.
Allora si crea un cumulo di terra che diventa una specie di montagna,
e qui veniva fatto anche ai suoi tempi la fiera di San Giorgio,
sì,
che viene fatta tuttora,
viene fatta tuttora, ai suoi tempi era una cosa abbastanza importante, adesso un po' meno.
Era quella che lui amava insieme al pan pepato, quelle cose che lui,
sì,
amava di parlare.
Coppa di semi zuppi.
Beh sì, non solo lì, no, ma insomma c'erano le giostre, c'erano le ragazze, c'erano.
Questa è la casa.
Quella lì è la casa, adesso cerco un parcheggio, se non lo
ma
trovo.
Chi abita in questa casa almeno sa dove sta abitando.
Sì, sì, anzi sono stati gentilissimi, ci hanno dato
il tanto di sindaco,
sì,
c'era
sì.
Tutta una
folletta. No, ma poveretta, quel giorno la signora, la proprietaria, è stata gentilissima, ha messo delle piante, ha ripreso tutto, tra l'altro. Come ho detto prima, precedentemente, questo era Rioni di San Giorgio, che era quasi una città a sé stante, sì, in qualche misura.
È
insomma.
L'accesso da Roma, questo.
Per cui lui faceva romana, molto vita qui. Ecco, loro stavano proprio lì, a quel piano lì.
Quindi era proprio la sua famiglia.
Sì, i miei nonni, quindi i suoi genitori.
Stavano qui,
sì.
O no?
Ma ci sono dei passaggi, dopo ce li ho segnati, perché ne hanno fatte tante di case.
Diciamo le case dove hanno abitato più a lungo sono questa e quella che avete visto.
Sì, e poi questa è significativa in quanto appunto l'ha formato proprio...
Ecco, Elisabetta, leggiamolo insieme alla targa.
Sì, allora intanto è via San Maurelio al numero 10. Qui davanti alla punta di San Giorgio, perché quello è San Giorgio, antico sito della città di Ferrara, abitò dal 1918 al 1929 Michelangelo Antonioni. In questo luogo, fecondo di suggestioni e sensibilità artistiche, la gente del Po, richiama il titolo, sì, del sud, com'è? Ricorda il genio poetico e cinematografico del maestro nel centenario della sua nascita, 29 settembre 2012.
Lui tra l'altro è sepolto qui.
Sì, e lui è sepolto perché ha voluto espressamente. Lui si è fatto già malato portare a Ferrara, perché lui precedentemente, mio padre gli aveva detto: vuoi Michelangelo che compriamo una tomba per tutti, insomma, e lui non, invece della morte non voleva saperne, non voleva sentirne parlare. Poi, poi improvvisamente ha avuto, si vede, la sensazione, ma dopo anni e anni che gli era venuto l'ictus, non è che sia stato ictus, allora, beh, allora muoio. No, no, assolutamente. Dopo molti anni ha avuto questa, si vede, coscienza che a un certo punto sarebbe morto anche lui, e quindi è voluto venire, si è fatto portare assolutamente a Ferrara, ha voluto che andassimo a visitare la tomba dei suoi genitori, e lì, io lo dico sempre perché è una cosa, lui già era in condizione abbastanza precaria di salute, però aveva mantenuto una forza fisica nelle mani veramente notevole, mi ha stritolato un braccio e mi tirava, perché voleva che io gli giurassi sulla tomba di sua madre, di mia nonna, quindi, che l'avrei sepolto lì. Allora io gli ho detto, gli ho fatto un ricatto, ho detto: benissimo, se continui a stringermi così io non ti seppellisco da nessuna parte, non mi interessa, ti possono fare quello che voglio. Lui mi ha lasciato immediatamente la presa, e a quel punto sì, ho cercato di fargli capire che forse non era possibile lì, perché mio padre era già morto da alcuni anni, avevamo visto che c'erano delle difficoltà tecniche, chiamiamole così, ecco. Allora a quel punto mi sono attivata e ho chiesto prima al comune di Ferrara, all'amministrazione comunale, se intendevano fare qualche cosa per la tomba, se erano disponibili. Si sono dimostrati subito disponibili, mi hanno detto: guardi, se lei cura la cosa, noi siamo disponibilissimi a fare, a donare a... E quindi lì c'è stata la ricerca da parte loro, perché chiaramente io non potevo sapere quali erano le zone libere, e hanno trovato un'edicola che era tutta da restaurare, e quindi lì per un anno e mezzo, due, anche perché mio zio mi aveva dato 3 anni di tempo, mi aveva detto che dopo 3 anni sarebbe morto, quindi dovevo farlo in 3 anni.
In realtà ha mantenuto quasi la promessa, è morto un pochino prima, qualche mese prima.
L'Antonioni proprio.
Sì, 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 proprio così. Tempra, ecco, chiamiamola tempra, chiamiamola tempra, però insomma, ecco. E quindi lì è iniziato un anno e mezzo circa di tra marmisti, restauratori di tombe, eccetera, perché la dovevo in qualche modo restaurare io col mio gusto. Poi lui è voluto venire a vedere quando io gli ho detto che era praticamente finita, è voluto venire a vedere. E mi ha detto che gli piaceva, quindi lì sono stata contenta e che il mio lavoro, il mio sforzo almeno era stato, ecco, e quindi insomma lui è stato sepolto dove ha voluto assieme ai suoi genitori, perché lui ci teneva molto. Andiamo qui sulla destra. No, è un bellissimo cimitero. Infatti, quando sono venuti col feretro, naturalmente era sul feretro di Roma, chiaramente partendo di là, e c'erano questi, gli autisti, che erano allibiti e dicevano: ma da noi non c'è un cimitero così bello, ma è stupendo qua. Mi scusi, se sono... No, dico, guarda, non c'è nessun problema. Ecco, ecco, quella è la chiesa, ad esempio, che è bellissima, che è bellissima anche all'interno, però è stata lesionata dal terremoto, era stata restaurata da poco, lesionata dal terremoto, chiusa un'altra volta. Eccoci qua.
Ci sono lui.
No, ci sono qui i suoi genitori e una sua zia, quelle classiche zie zitelle che vivono in casa con la sorella sposata.
Ferrara adesso c'è un'associazione, l'associazione Michelangelo Antonioni, fondata da Elisabetta insieme al marito, il giornalista Pierpaolo Pedrali. Un rapporto particolare, a tratti freddo, quello tra Antonioni e la sua città.
Io credo che tendenzialmente i rapporti fra le città di provincia e i grandi geni siano rapporti, non voglio dire di odio e amore, ma siano rapporti non facili, perché Antonioni tornava a Ferrara e ha dichiarato più volte che in Cina, in India, dove ha girato documentari, lui trovava e cercava Ferrara, il fiume, la nebbia, la bicicletta, lui ritrovava sempre Ferrara, però allo stesso tempo probabilmente ha sempre sentito che la città non lo ha riconosciuto come il grande genio, come invece il resto del mondo l'ha riconosciuto. Ma questo succede, credo, così succedeva a Fellini con Rimini, succede a tanti grandi scrittori, è successo lo stesso Bassani per rimanere a Ferrara, perché è difficile che i tuoi compagni di scuola, i tuoi amici d'infanzia, le persone con cui sei cresciuto ti riconoscono per quello che tutto il resto del mondo ti riconosce. Quindi poi però le cose passano, le persone purtroppo passano e rimane la cultura, rimane la storia. Michelangelo Antonioni è uno di quei 10-15 registi che unanimemente da tutta la critica mondiale viene riconosciuto come uno dei più importanti. Dei più importanti perché è stato un precursore, perché ha superato il neorealismo, perché è stato uno dei primi a fare i film, chiamiamoli intimisti, sulla crisi della borghesia. Quindi un innovatore nei temi, è un innovatore anche nella tecnica, quindi la città gli deve, credo, rendere l'omaggio che finora non gli ha reso fino in fondo, ma non è colpa di una non è la colpa di Ferrara. Io credo che sia normale, quando si è di fronte a grandi geni, dover aspettare un po' di tempo, dover far passare un po' di tempo e capire appunto come il mondo vede e parla di queste figure.
Anche il fatto che questo centenario cada adesso, in questo momento particolare, è un fatto, un motore in più, una spinta in più per Ferrara.
Ma noi ci eravamo dati l'obiettivo del centenario perché Ferrara ha un patrimonio enorme, che è un patrimonio intangibile, cioè quello di essere il luogo dove è nato Michelangelo Antonioni, ma un patrimonio tangibile perché noi abbiamo un archivio enorme. Il centenario doveva essere un po' il momento in cui riprendeva questo lavoro, che si era interrotto con la chiusura del Museo Antonioni, e noi ci eravamo presi l'impegno di riprendere con il centenario. Abbiamo spostato la mostra alla prossima primavera perché appunto appunto col terremoto diventava difficile organizzarla, sarà una mostra veramente entusiasmante. Purtroppo non siamo in condizione oggi di riaprire il museo, però è uno dei progetti che stiamo portando avanti e chissà, prima o poi forse riusciremo ad aprirlo. Nel frattempo, in questi mesi, nei mesi che precedono la mostra, c'è un lavoro enorme. Ci saranno tante iniziative di qualità che serviranno ad arricchire il nostro archivio. Quindi a giugno del 2013 l'archivio Antonioni sarà molto più ricco e molto più articolato.
Gli eventi snocciolati dal vice sindaco, assessore alla cultura Massimo Maestro, sono la prova che finalmente anche l'Italia ha riconosciuto la poesia di Michelangelo Antonioni.
Quell'Antonioni che in vita abbiamo fatto tanta fatica a decifrare, perché, come diceva Alain Resnais, si è detto a volte che Antonioni è di ghiaccio. Trovo che non sia affatto freddo, al contrario, quel ghiaccio brucia.
Potesse veramente seguire quella che è la linea del proprio pensiero, della propria ispirazione, del proprio bisogno di avventura cinematografica, naturalmente, sarebbe meraviglioso, sarebbe veramente magnifica questa ossessione. Viceversa, noi siamo frenati, e specialmente in Italia, siamo frenati da quelle che sono le nostre possibilità contingenti e da quelle che sono anche le invenzioni che ci viene consentito di avere, intuizione che ci viene consentito di avere, nel senso che molte volte proprio il nostro correre dietro al quotidiano limita la possibilità che avremmo di esprimerci in un modo molto più fantasioso, molto più ricco e molto più anche importante, come possono fare invece gli americani. In un certo senso il neorealismo l'ho scoperto da solo e anche l'ho abbandonato da solo, perché correndo dietro a quello che era rimasto nell'intimo delle persone nel dopoguerra, piuttosto che seguire quella che era la linea normale del neorealismo, cioè il rapporto individuo-società, vedere che cosa c'era dentro l'individuo piuttosto, in un certo senso ho fatto quello che poi i francesi hanno chiamato Pontaloro del neorealismo interiore, quindi era un po' un abbandonare già quella che era la strada maestra del neorealismo per seguirne un'altra, ecco, qualunque essa fosse.